questa seconda meditazione vuole essere un approfondimento della prima. Cercate di non stancarvi, fatevi coraggio. Il concilio, che ha come tema fondamentale la Chiesa, il suo mistero, la sua natura, la sua esistenza, la sua missione, dalla Chiesa ha messo in evidenza l'unità, e il motivo di questa nota dominante, della prima nota, possiamo dire, della Chiesa, il Concilio lo trova nel mistero della Santissima Trinità. Ed esplicitamente nel decreto sull'ecumenismo, il numero 2, fa questa affermazione che la sorgente e il modello dell'unità della Chiesa è la stessa unità di Dio in tre persone, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Mi pare che siamo di fronte ad una grande novità. Almeno sempre riferita al nostro modo di concepire le cose. I modelli li abbiamo cercati nei santi, il modello dei modelli, nostro Signore Gesù Cristo. È tutto vero anche questo, naturalmente, ma il modello della nostra vita, il modello della nostra esistenza, è non soltanto il modello, ma la sorgente da cui deriva questo modello e da cui deriva la possibilità di vivere secondo questo modello, è il mistero trinitario, è il mistero di un Dio solo in tre persone, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Qui il Concilio si aggiorna, si fa compiere un passo in avanti, si porta verso la sorgente e significativo che tutti i documenti del Concilio, adeguandosi ad una teologia biblica e quindi anche ad un linguaggio biblico, mettano sempre in evidenza l'opera delle divine persone nella realizzazione della salvezza dell'uomo. E di questo noi dobbiamo tenere non conto, molto conto. Sarebbe poter dire di più. Sono cose queste che decidono. Sono cose che decidono. Che decide delle sorti del Concilio. Non è il latino nella messa o nell'ufficio, speriamo, o la chitarra nell'accompagnamento della musica. Il rinnovamento del Concilio sta qui, nel portarci nel vivo della storia della salvezza e quindi nell'incontro con il Dio vero, che è Padre, Figliolo e Spirito Santo. Se vogliamo essere sinceri del mistero della Santissima Trinità, noi abbiamo fatto un mistero e l'abbiamo lasciato in pace, tranquillamente, e raramente, difficilmente, solo quasi eccezionalmente l'abbiamo indotto nella nostra vita spirituale, l'abbiamo indotto nella nostra catechesi, l'abbiamo indotto come elemento di formazione della vita cristiana. La realtà è questa, Dio è questo. Non è un altro, è Padre, Figliolo e Spirito Santo. Noi ce la siamo cavati in un modo molto sbrigativo. Ciò che è a destra, omnia sunt communia, e allora sia il Padre, sia il Figlio, sia lo Spirito Santo saranno in un po' loro. E no. I nostri rapporti con Dio sono dei rapporti personali e terminano alla persona. La fede termina alla persona. La speranza si fonda sull'elemento personale. La carità è il tuo a tu nell'amore, che è essenzialmente personale. E che cos'è la persona? Che cosa c'è? Esprimendoci in un modo molto improprio, è vero, di personale in Dio. Noi l'abbiamo studiato in un certo modo. Ci sono le relazioni. Ad, non in ad. Relatio ad. Ecco, relatio ad. Il fatto costitutivo della persona divina è la propria relazione rispetto alle altre persone, è il proprio rapporto rispetto alle altre persone, è il modo di essere nei confronti delle altre persone. Noi non ci soffermiamo a questo punto, anche se sarebbe di una certa utilità, per non dilungare le cose. Ma ritorniamo alla meditazione di questa mattina. Noi nei confronti di Dio siamo padri, siamo figli, perché Dio si è padre. Ma siamo figli nel Figlio. Sotto l'azione dello Spirito Santo. Qual è nel mistero trinitario la relazione del Figlio? È tutto riferito al Padre, perché relazione è questa. Il Padre totalmente del Figlio, il Padre totalmente per il Figlio, il Padre totalmente nel Figlio, il Figlio totalmente del Padre, il Figlio totalmente per il Padre, il Figlio totalmente nel Padre. Lo Spirito Santo totalmente del Padre e del Figlio, totalmente nel Padre e nel Figlio, totalmente per il Padre e per il Figlio. Noi siamo figli nel Figlio. Quindi, il Padre è totalmente per noi. Il Padre è totalmente nostro, il Padre è totalmente in noi. Guardate che queste non sono delle affermazioni speculative. La storia ci dice questo. Tutta la storia. È totalmente per noi, proter nostro, e proter nostrum salute. In un atto infinito di amore, tutto si spiega, tutto esiste, tutto ha ragione d'essere. Tutto ha movimento, tutto ha vita, tutto ha finalità. Il Padre è nostro. Padre nostro. Ci appartiene. Il segno della sua appartenenza è il Figlio, è totalmente donato a noi. Si dona a noi nel Figlio, perché nel Figlio lui è donato. Nel Figlio, nella vita intertrinitaria, è tutto donato, è tutto del Figlio. Così è per noi. Il Padre è tutto in noi, è tutto in noi. Guardate che il termine ultimo di tutto ciò che esiste è che Dio sia tutto in tutti. E l'attuazione del piano di Dio, l'attuazione del regno di Dio, è che cresca, per dire così, questa attuazione di Dio tutto in tutti e in tutto. Non escludiamo mai il resto della creazione nella quale siamo, nella quale viviamo e della quale viviamo. Questo è il rapporto del Padre nei confronti del Figlio, è la relatio ad. Nello Spirito, naturalmente, nell'amore. Quindi Dio è questo per noi, è tutto questo per noi, perché siamo figli. La relazione del figlio verso il padre, nei confronti del padre. È tutto del padre, è tutto del padre. Non appartiene. Il minimo atto, se così si potessero coincidere, così potessero essere le cose, di appartenenza a se stesso, lo priverebbe del suo essere costitutivo. Riferite un pochettino questo a noi, in un atto di egoismo, di indipendenza da Dio, di non voler essere di Dio. Figlio è tutto per il padre, riporta tutto a lui in un movimento infinito interiore, in un movimento universale, totale, esteriore, il primogenito di tutta la creazione, no? Il primogenito di tutta la creazione, il capo del corpo che è la Chiesa, come involge tutto e tutti in questo movimento ascensionale, diciamo così, verso il Padre, ad Padre, per il Padre. Niente è per se stesso, tutto è per il Padre. Tutto è nel Padre, nel Padre. Se tutti e tutti hanno la loro consistenza in Cristo, in eo omnia constans, per quem omnia factum, e niente di ciò che esiste è senza di lui, tutto ha la sua consistenza ultima in Dio. Ma consistere vuol dire stare in, stare dentro, nel modo in cui stanno le persone viventi, che stanno l'una nell'altra, nell'amore, nell'intimità dell'amore, nell'intimità della vita. E nella unità della natura, le debite distinzioni tra Gesù Cristo, figlio vero, e noi figli per partecipazione, e nell'unità al rapporto di Gesù Cristo, relatio ad patrem, trasferito nel mondo, nel tempo, nello spazio, nella creazione, diventa relatio nei confronti di tutte le creature. E allora, qual è la relazione del primogenito di tutte le creature verso le creature stesse? In lui si incentra il duplice movimento del padre che va verso il figlio e termina le creature, del figlio verso il padre eterna al Padre. Gesù Cristo si trova in questo punto nodale dei rapporti tra Dio e gli uomini. Ed è il punto nodale, è il pontefice di Dio che va verso gli uomini come padre, degli uomini che vanno verso Dio come figli. E allora noi dobbiamo inserirci in questa relazione trinitaria, nel figlio, figli nel figlio. Inseriti nel figlio, innestati nel figlio, stralci della vite che è il figlio. Noi abbiamo accesso al Padre, a Dio come nostro Padre. Entriamo, entriamo nella comunione divina con il Padre. Perché quella di Dio è una comunione di vita, una partecipazione ad un'unica natura. Omnia sunt comunia, là. Rileggete il simbolo a San Asiago. Non ci sono tre potenti, non ci sono tre sapienti, non ci sono tre. Tutto è comune. Allora noi comunichiamo attraverso il Figlio, comunichiamo con la vita del Padre, con la vita di Dio. La nostra è una vita di comunione. E allora è una partecipazione alla stessa natura di Dio, divine nature consorte. Qui siamo di fronte al mistero, qui è inutile che ci arrovelliamo a andare a cercare delle definizioni, è un fatto. Partecipiamo alla natura di Dio. Si compie un balzo nel nostro essere, proprio di natura ontologica. Non siamo più noi. Che partecipiamo alla natura di Dio nel Figlio. Partecipiamo all'esistenza di Dio, cioè al dinamismo dell'esistenza di Dio, che è dall'uno all'altro, dall'uno all'altro, dall'altro all'uno, nella vita, nell'amore, nell'azione, nel tutto quello che voi volete, cioè al di là di quello che noi possiamo pensare, al di là di quello che noi possiamo desiderare, perché siamo totalmente al di là della nostra capacità in te. Entriamo in Dio, entriamo in un tutt'altro. Nell'indicibile, nell'ineffabile, quindi nell'inesprimibile. Nell'oscurità di una luce infinita. Nel mistero. Miei cari, stiamo attenti che noi a furia di definizioni, di distinzioni e di tanti altri ammenicoli scolasticisti abbiamo perduto il senso del mistero. Dell'ineffabile, dell'inesprimibile, abbiamo voluto rinchiudere tutto nel limite angustissimo dei nostri concetti, delle nostre idee. Le stesse definizioni dogmatiche sono vere, certissimamente vere, ma sono vere di una verità limitata, cioè della totalità del mistero, della totalità della verità, dicono un aspetto, un minimo aspetto, e molto di più quello che non dicono che quello che dicono, e molto di più quello che non affermano che quello che affermano, anche se quello che affermano è certissimamente vero. Abbiamo impoverito Dio, abbiamo impoverito la nostra religione. E guardate che la teologia nostra, quando dico nostra, ne dico sempre quella là che ho studiato io, sul Tancherì e sul Genicò, è un limite di povertà a cui è giunta la teologia. E quindi è un limite di povertà a cui è giunta la nostra predicazione, che non dice più niente di Dio e non dice più niente alla gente. Perché noi si usciva dagli studi di teologia, specialmente quando c'era la coscienza discretamente apposta ad averla fatta al professore, con la presunzione di sapere tutto di Dio. E invece avremmo dovuto prendere coscienza a termine dei nostri studi di teologia di non sapere proprio niente, di non sapere proprio niente, ma non niente di quello che avevamo studiato sui nostri manuali, ma di ciò che è Dio. Quindi abbiamo perduto il senso dell'ammirazione, il senso dello stupore. Ma adesso dico bestemmie, ma è più importante stupirsi del mistero di Dio che essere catti. Bestemmio, eh? Ma voi mi capite, siete intelligenti. È più importante stupirci, meravigliarci e smarrirci nel mistero di Dio che non dire bestemmie. Capitemi intelligentemente, mi raccomando. Tutto questo noi l'abbiamo perduto. meno là, a metà. Perché abbiamo ristretto il Dio? Nell'angustia delle nostre definizioni, delle nostre distinzioni. Dicevo la partecipazione all'esistenza. Dove è tutta una comunione di una della bellezza infinita, dell'armonia infinita, dello splendore infinito, della potenza infinita, della maestà infinita, della grandezza infinita, della potenza infinita, della bontà infinita, dell'amore infinito, della tenerezza infinita, della misericordia infinita. E noi ci siamo dentro. Noi ci siamo dentro. Siamo qui dentro. E Dio con il suo linguaggio, che è la creazione. No, cari lombardi, aprire gli occhi, no, di questi giorni, al sole, provenendo dalla nostra nebbia, ma come tutto narra la ricchezza, la varietà, la grandiosità, la bellezza di te. Tutta la nostra teologia a riguardo della creazione è stato uno sforzo per dimostrare che il mondo è creato. Ma che così è? Che cosa sia questo creato? Che parola sia questo creato? Per i nostri sensi, per la nostra sensibilità di conseguenza, per il nostro equilibrio psichico, interiore, umano. L'aria, l'acqua, i colori, ma se abbiamo gli occhi, ma se abbiamo il gusto, ma se abbiamo gli sensi. E Dio ci ha creato così perché ha voluto crearci così. E Dio ha creato tutte queste cose, ma le ha create perché trovassero il punto di coscienza, il punto in cui diventare intelligenti, in cui diventare liberi, la creazione che geme, fino al giorno della liberazione dei figli di Dio, per essere libera anche lei, per esprimersi anche lei. Di questa la teologia si è detto niente. Qualche santo, qualche... no, tiriamo fuori San Francesco col Cantico delle Creature. E non abbiamo fatto, non so, un fenomeno. No. linguaggio attraverso cui si esprime Dio. Nei libri rivelati, e qui non mi spiego, nel Cristo, il più bello dei figli del mondo. Le donne, quando lo vedevano, beato il seno che ti ha portato, becco. Quando ho fatto la mia entrata laggiù, perché sono stato 15 anni nell'Italia meridionale, quando mi sono presentato scendendo da un certo scalone, vestito, eccetera, la gente ad esclamare con un linguaggio proprio: Madonna, quanto è bello! Non so di essere bello, insomma, per Dio. Che cosa sarà stato Gesù Cristo? Natura divina, natura umana, unione ipostatica, e avanti. Bello esaurito nostro Signore Gesù. E i Vangeli. È il modo di manifestarsi di nostro Signore Gesù Cristo, il modo di comportarsi di nostro Signore. Questo linguaggio che diventa intelligibile per l'azione dello Spirito in noi, che approfondisce, mette in moto, è giusto, tutte le nostre facoltà di creature nuove, di intendere, di avere l'intelligenza. Paolo che piega le ginocchia dinanzi al Padre di nostro Signore Gesù Cristo perché ci dia l'intelligenza del mistero. Gesù Cristo che ci manda lo Spirito perché ci introduca nella verità. Per poter prendere coscienza di questo nostro essere, della nostra personalità, che è relazio la nostra personalità. Gli stessi psicologi moderni dicono che in un uomo, in una donna, c'è tanto di personalità quanto c'è di capacità di stabilire dei rapporti con gli altri. Vero? Addirittura, non so se Severino Boecio o qualcuno altro, era un essere incomunicabile in natura, eccetera. Sì, lo dicevano in un senso giusto, no? Per carità, non dico mica, cioè ognuno è se stesso. Noi acquistiamo una capacità nuova di realizzare noi stessi attraverso l'attuazione di rapporti nuovi con Dio e con i nostri fratelli, con Dio e le creature di Dio, dei rapporti nuovi. Noi siamo nuove creature, la nostra persona è una persona nuova, le nostre facoltà sono rinnovate dal di dentro intrinsecamente. Il nostro modo di porci è tutto nuovo, è a livello di figli di Dio, in Cristo. E quindi la nostra personalità si sviluppa nella misura in cui si sviluppano i nostri rapporti con il Padre, in cui si sviluppano i nostri rapporti con i fratelli. Per quella possibilità che ci viene dalla redenzione, per l'esercizio di quella libertà di cui siamo stati donati. Perché se i nostri rapporti non fossero liberi, non sarebbero rapporti di persone. Ma che senso ha questo? Questa libertà ha senso di liberazione. Siamo stati liberati da tutti i condizionamenti, i condizionamenti del peccato, i condizionamenti dei limiti della semplice creatura, e abbiamo la forza di superare tutti i condizionamenti che può porre il mondo. Siamo in questa situazione. Ma non dico che noi non siamo degli esseri condizionati, che abbiamo bisogno di lottare tutti i giorni per uscire dalla insidia del condizionamento, dalla prigione del condizionamento. Ma in noi c'è questa forza, c'è questa capacità. A mano che realizziamo la nostra personalità, a mano che diventiamo figli di Dio, a mano che noi attuiamo i nostri rapporti con il Padre, nel Figlio, nello Spirito, diventiamo capaci di attuare i nostri rapporti con i fratelli. Rapporti evidentemente di fratelli, di figli di un unico padre, che non possono essere nient'altro che rapporti di amore.